E adesso passo a presentare quella che sarà, ve ne parlo brevemente, doveva essere qui, purtroppo non sta bene, non è potuta venire, e leggerà il suo intervento Luciana Perkovic, e si tratta di Daniela Degan, la quale vive a Roma appunto, quindi sta là, è una laureata in economia e nel sito Autrici di Civiltà, Daniela si occupa della sezione dedicata all'economia, presentando sul sito questa sezione da lei curata, lei scrive che da quando ha conosciuto le ricercatrici che si occupano di studi matriarcali e di economia del dono, è come se avesse trovato una casa. Ed in questa casa ha lavorato molto e grazie alla sua spiccata creatività e al suo interesse per le potenzialità rivoluzionarie delle relazioni fra donne e non solo, nel corso degli ultimi 12 anni ha sviluppato un percorso di ricerca sui temi della decrescita economica, dell'economia alternativa e degli archetipi e miti del sacro femminile e anche della spiritualità della Dea Madre nel Mediterraneo e in Europa. E l'ipotesi su cui lavora è la relazione fra questi temi, tutti questi temi che ho nominato, e le caratteristiche delle società gilaniche mutuali, ipotizzandone la stretta connessione. Ha ideato laboratori esperienziali, introducendovi attività di sensibilizzazione e presa di coscienza per modalità di vita relazionali e la costruzione di una diversa società. Prego, Luciano.
Daniela era veramente molto dispiaciuta di non riuscire a partire. E siccome la modalità di Daniela, quella che lei preferisce, quella in cui riesce meglio a dare il meglio di sé, sono appunto i laboratori in cui insieme si gioca con le parole, con gli oggetti, e non la parola dietro a una scrivania o a un tavolo, aveva preparato il suo intervento, cosa che altrimenti non sarebbe esistita. E quindi io mi sono offerta di leggere questi suoi appunti. Spero che... Certo, non è la stessa cosa che se lo dicesse Daniela, ma ci provo. Perché oltretutto tocca i temi economici in cui... questa mattina ci siamo leggermente, no? Li abbiamo se non altro nominati. Allora lei dice, nella mia esperienza di libera ricercatrice e attivista nel movimento della decrescita, ho notato che i linguaggi della decrescita, del femminismo, dei matriarcati, delle metodologie ludopedagogiche e partecipative volte al consenso, del mondo spirituale italiano, tutte hanno punti notevoli di convergenza, spesso le medesime parole. Parole come condivisione, collaborazione, spazio di lavoro di sussistenza e di riproduzione, espressioni come conservare la vita e allontanarsi dal mercato. Sono tutti termini e contenuti delle rivendicazioni femministe, per esempio. Ma dove sono le donne? Dove sono le facilitatrici e le trainers? Aver organizzato in uno schema le caratteristiche ai vari livelli delle società matriarcali e a fianco quelle delle società della decrescita mi ha permesso di vedere questo pensiero con lenti diverse, lenti femminili femministe, supportata anche da un approccio pragmatico, operativo, pratico che permette la manutenzione del mondo nel quotidiano. Fino alla conferenza internazionale della decrescita del 2012, tenuta a Venezia, non c'era mai stata una visione che focalizzasse la presenza delle donne e la relazione con le femministe, meglio ancora con le ecofemministe, nell'ambito della decrescita. Grazie al lavoro di tessitura di Marco De Riu, allora presidente dell'Associazione per la Decrescita, e alla organizzazione del gruppo di lavoro di Venezia, questo è stato possibile. Venezia, su questo punto, ma anche per altri aspetti, ha fatto veramente la differenza. Secondo Serge Latouche, la società della decrescita sarà femminile, o femminista, o non sarà. Ma dire questo non basta, commenta Daniela. In un'intervista, Veronica Benhol-Thompson, una delle studiose della scuola di Bielefeld, presente a Venezia, aprendo la conferenza, ha dichiarato: siamo state le precursore della decrescita, perché per prime abbiamo parlato della teoria della sussistenza più di 40 anni fa. Abbiamo lavorato duramente, con molti ostacoli, anche dentro al movimento femminista, per poter continuare a riflettere su questi argomenti. Ed è confortante oggi vedere che le nostre teorie sono alla base del pensiero della decrescita. Era settembre del 2012. Ho avuto l'opportunità di incontrare Veronica a casa di Jane Bogan, l'economista del dono. È stato un incontro molto interessante, intenso, di confronto con le donne più grandi di me, che per molti anni, anche a livello internazionale, hanno combattuto con tutta la loro potenza di donne contro questa strada senza uscita che è l'attuale sistema globalizzato, capitalista, patriarcale. Quel giorno ho capito, ascoltandola, che spesso i pensatori delle varie discipline, anche nel mondo della decrescita, depredano il pensiero di noi donne, poiché non ne lasciano traccia nei loro libri, scritti o articoli. È triste dover ammettere che spesso gli uomini tendono a prendere il sopravvento nei vari movimenti e anche quello della decrescita non fa differenza. Allora domandiamoci se si può parlare di una vera convergenza tra questi due movimenti e fino a che punto, se essa esiste. Sia la prospettiva ecofemminista che quella della decrescita tendono a formulare alternative sociali e ambientali, criticano il meccanismo economico, pongono un'enfasi particolare sulla dimensione umana del benessere, si fondano sulla responsabilità e la cooperazione. Tuttavia, alla decrescita manca ancora oggi, una visione di genere. Negli scritti dei vari autori si fa fatica a trovare riferimenti alla condizione femminile o alla divisione sessuale del lavoro che non siano sporadiche frasi che per nulla incidono sull'impostazione generale. Non ci credete? Bene, facciamo subito un esperimento sul campo, qui e ora. Prendiamo i testi fondamentali per formarsi sui temi della decrescita e verifichiamo insieme la bibliografia di riferimento. I libri citati non sono mai quelli di donne, ovvero non appaiono in nessuno dei testi fondamentali i nomi delle studiose che prima dei pensatori maschi della decrescita hanno definito la problematica ecologica, politica e sociale del sistema capitalistico ed evidenziato la questione del limite, entropia e pianeta finito, o la stanza chiusa di cui si diceva stamattina. Mi riferisco in massima parte alle ricercatrici ecofemministe, forse non sono dei nomi molto conosciuti in Italia, sono Veronica Benhol-Thompson, Maria Mies e Claudia von Ferloff. In Come sopravvivere allo sviluppo di Latouche, libro uscito nel 2004, su 69 autori, solo 10 sono donne, tra cui Vandana Shiva e Helena Norberg Hodge, quest'ultima presente a Venezia, la pensatrice dell'economia della felicità. Le ricercatrici e pensatrici del movimento ecofemminista mancano effettivamente nella letteratura di riferimento della decrescita o sono state rese invisibili o dimenticate. Un ulteriore esempio può essere dato dal lavoro svolto in questi ultimi anni da Latouche e altri colleghi e amici della decrescita italiana. Hanno promosso una interessante raccolta sui precursori della decrescita. E voi pensate che ci siano nomi di donne? In molti testi e anche nel libro che introduce la collana dei precursori della decrescita dal titolo La crescita prima della decrescita, pubblicato nel 2016 da Boringhieri, ci sono solo Vandana Shiva e Simone Weil. Qualche altro nome che compare è quello di Laura Conti, anche già citata questa mattina, e mi sembra che proprio cioè Novati Laura, ecco che io non conosco, ma Laura Conti invece la conosco bene. Nel 2013, Fui chiamata a Torino in occasione della Biennale Democrazia per un intervento sul tema della decrescita e fui chiamata in quanto donna. Ero invitata sul palco di un teatro con Maurizio Pallante e Luca Mercalli. Dei 20 minuti previsti mi rimasero solo 10 minuti. Il mio intervento era poetico, non lineare. Usavo le voci di donne che denunciavano, prima di molti, ciò che per me voleva dire vivere tenendo conto del limite del nostro pianeta. Tra le altre, scelsi Virginia Woolf. E qui segue una citazione da Virginia Woolf, abbastanza lunga. Esercitando una professione si fanno quattrini, questo è vero, ma fino a che punto il denaro, tenuto conto dei fatti, è in se stesso un bene desiderabile? Si è disposti ad accettare le condizioni? Ed eccole, dovrà uscire di casa alle 9 e tornare alle 6, perciò i padri hanno poco tempo per conoscere i figli e lo dovrà fare ogni giorno dall'età di 21 anni circa all'età di 65 anni. In questo modo non rimane molto per l'amicizia, per i viaggi, per l'arte. Dovrà assolvere a compiti che a volte saranno molto ardui, altre volte molto barbari. Dovrà indossare uniformi, professare la sua lealtà verso certe cose. E poi prosegue. Se una persona ottiene molto successo nella sua professione, perde ogni sensibilità. La vita si atrofizza, non ha tempo di guardare quadri. L'udito si atrofizza, non ha tempo di ascoltare la musica. Il linguaggio si atrofizza, non ha tempo da dedicare alla conversazione e così via. Si perde il senso dell'umano. Far quattrini diventa così importante che quella persona deve lavorare giorno e notte, eccetera. Cosa resta però di un essere umano che ha perduto la vista e l'udito e il senso delle proporzioni? O il transumanesimo. Mercalli, alla fine della conferenza, mi chiese: ma scusami, ma dove hai preso il pezzo della Woolf? Già, possibile che sti uomini famosi e che si dicono attenti non hanno letto Le Tre Guinee? Sempre perché i libri sono per me fonte di massima ispirazione. Sostiene Bruna Bianchi. Sorprende il fatto che il volume di Ivan Illich, Gender, un testo molto controverso e molto criticato, sia stato discusso più dalle femministe che dagli uomini, che dagli autori della decrescita. Mentre tutte le opere di Illich sono costantemente motivo di ispirazione, è difficile trovare i riferimenti a gender, ad eccezione del commento che ritroviamo in Metamorfosi del lavoro, critica della ragione economica di André Gorz. Alcune delle tesi sviluppate dallo studioso austriaco, ovvero il fatto che l'affermazione del capitalismo abbia portato fondamentali mutamenti nella relazione tra i sessi, meriterebbero forse una maggiore attenzione. Difficile sfuggire all'impressione di un diffuso disinteresse per il tema al centro della riflessione di Illich. E confermo quanto sottolineato da Bruna Bianchi, avendo intervistato molti dei miei amici e compagni del mondo della decrescita italiana e chiesto loro: avete letto Gender di Illich? Nel 2017 ho tenuto un seminario sull'economia, sviluppato in 6 incontri laboratoriali. Nel quarto laboratorio il focus era sul testo di Illich, Genere, per una critica storica dell'uguaglianza. Anzi, tutto il laboratorio era incentrato su questo prezioso libro. Ma se dovessi dire in sintesi qual è la tesi del libro di Ivan Illich, usando le sue stesse parole, sembra che la scarsità che sostituisce l'abbondanza sia la scomparsa del genere a favore della comparsa del sesso. Si tratta, secondo l'autore, di un saggio sulla storia della scarsità. Il libro è arricchito, direi, anzi è veramente una parte preziosa di ben 125 note che già da sole potrebbero aprire interessanti riflessioni ed analisi. Ivan Illich, nella prefazione della seconda edizione, ringrazia esplicitamente più volte Barbara Duden, che noi femministe degli anni 70 e 80 abbiamo conosciuto sotto un'altra veste, perché la scaturigine del libro è la controversia tra loro due, che all'epoca erano intimi. Le note nel testo tedesco sono ampliate da Barbara Duden. Dal mio punto di vista, quello femminile femminista decrescente, ovvero di ecofemminista, C'è del vero ed è di grande interesse tutto il libro. Capisco tuttavia i motivi che allora spinsero le femministe alla critica accanita nei confronti del libro e dell'autore. Del resto capisco perché non potevano accettare l'espressione da lui usata genere vernacolare. Che origine ha questo termine? Vernacolare, aggettivo, esprime il senso di ciò che è relativo al vernacolo, termine questo preso in prestito dal latino vernaculus, che vuol dire domestico, paesano, propriamente diminutivo di verna, ovvero schiavo nato in casa. Il termine è un derivato, con buona probabilità, dall'indoeuropeo vero, porta della casa. È proprio la porta di casa è ciò che separa l'interno dall'esterno, il vernacolare dal civile, il familiare dal politico, il conviviale dall'economico. È dunque vernacolare ciò che attiene l'ambito domestico e che è fatto in casa. Accontentare un popolo come il nostro con spettacoli ordinari e fatti in casa, dicevano i latini. Di conseguenza, i valori vernacolari esprimono un sapere popolano e casalingo, un erudito vernacola che non ha nulla da invidiare alla lingua ritenuta colta. Questa era la spiega di vernacolare che si trova. E Daniela commenta: ogni volta che entriamo in un libro, in una storia, in una narrazione dei perché o in nuovi miti, quello che notiamo sono le differenze dei linguaggi. Le parole hanno significati differenti in relazione al contesto e alle premesse. Illich lo sa bene, infatti scrive: non è stato facile tradurre in parole quel che avevo da dire. Più di quanto mi rendessi conto all'inizio, il linguaggio comune dell'epoca industriale è contemporaneamente neutro e sessista. Negli anni 70 una parte del movimento femminista considerava la modernità una benedizione. Non è così per Illich, che appunto la critica e mette in evidenza quanto abbiamo perso con la modernità. E in questo punto specifico la differenza fondamentale con il pensiero che emerge dagli studi femministi. Ma, dal mio punto di vista, se riformuliamo questa ipotesi alla luce dei concetti di globalizzazione della decrescita, non vedo perché non si dovrebbe accettare questa ipotesi. Resta comunque un terreno molto accidentato. Gli spunti che emergono dalla lettura e rilettura del libro sono tanti e spesso appaiono e scompaiono. Ho avuto la sensazione di un continuo emergere e poi fluttuare in dimensioni sotterranee, tale che ho avuto difficoltà a riportare il tutto con parole scritte. Non riesco ad afferrare il tutto, ma forse perché in parte quello che desidero che resti è possibile trasmetterlo solo con un linguaggio vernacolare, spesso intimo, non più della lingua insegnata e quindi scritta. Tuttavia c'è un pensiero che è emerso in me, mettendo insieme e intrecciando i fili, la trasformazione, transizione attraverso il lavoro non monetarizzato e non quantificabile delle donne, è considerato un lavoro inserito all'interno di un'economia di sussistenza. In questo io vedo quello che può essere definito come dono. Questo dono, nella società vernacolare di Illich, viene apprezzato, riconosciuto, mai ridicolizzato, visto che tutto viene agito in una dimensione non di scambio, non di mercato né di sfruttamento. Ma quando questo non avviene, il dono diventa esso stesso uno strumento di sfruttamento, ovvero un mezzo di creazione di plusvalore. Così sottratto dal genere, ridicolizzato, casalinghizzato, il dono della natura e delle donne produce e sostiene l'attuale sistema capitalistico. La cornice nella quale si muove il dono e l'economia di sussistenza ha come spinta il legame tra donne. Questo legame è la forza più temuta, più problematica, la forza con il più alto potenziale di trasformazione del nostro pianeta. È una citazione da Adrienne Rich. Rilevo così che noi donne non siamo a casa, proprio perché chiuse e separate nelle case dei padri e quindi dei mariti. Da questa diaspora nasce il disagio dovuto al dolore, alla mancanza, alla povertà, e così in un contesto sessista la donna nella sua opera non riconosce più per prima la dignità di essere. Nel preparare il seminario di Terra di Lei, ritorna questo titolo che anche per Daniela, come diceva stamattina Laura, è stata una lettura molto importante. Quindi nel preparare questo seminario sull'economia con voce di donna e avendo avuto modo di studiare Rosa Luxemburg, ho realizzato quanto fosse importante il suo pensiero a proposito delle economie naturali. Stessa cosa per le analisi di Silvia Federici, entrambe marxiste, Rosa e Silvia, sul concetto dell'accumulazione del capitale. Sono state le autrici ecofemministe che, legando gli studi delle altre donne, hanno dato un significato di incisivo dell'accumulazione in relazione al lavoro non salariato, partendo da Rosa Luxemburg. E dobbiamo tenerne conto nel dibattito sulla realizzazione dei modelli alternativi e quindi dei modelli di decrescita, così come dobbiamo tenere conto del concetto di intelligenza della cura, esplicitato nell'ottobre del 1996 da Ida Farè, scomparsa alcuni anni fa. Siamo veramente capaci di intrecciare tutto. La citazione dice: il capitalismo, secondo queste autrici, ha costantemente bisogno di colonie, le donne, altri popoli, la natura, il lavoro domestico delle donne in Occidente e la produzione di sussistenza nei paesi del sud del mondo rappresentano la base materiale dei processi di valorizzazione e accumulazione. La casa è la sfera tipica dell'accumulazione originaria. A partire dagli anni Ottanta, altre autrici, Antonella Picchio, Mary Mellor, Hicca Pietila, eccetera, hanno decostruito le teorie economiche fondate su astratti indicatori di mercato e interpretato l'economia come un sistema ben delimitato dai cui confini sono stati esclusi o marginalizzati molti aspetti dell'esistenza umana e della natura non umana. Il mercato capitalistico, infatti, non è che una piccola parte di un tutto che lo sostiene, la punta di un iceberg al di sotto del quale vi è un'economia invisibile che include il lavoro di riproduzione e conservazione della vita e che rende possibile ogni altra attività, luogo dello sfruttamento e al contempo fonte di idee e di valori per una società alternativa. Le attività legate al lavoro di riproduzione sono state recentemente rappresentate come il cuore dell'economia, definite come l'unica economia libera. Se ci allontaniamo da quel centro, maggiore l'instabilità, lo sradicamento, il disagio individuale, il malessere sociale e il degrado ambientale. Per me, le azioni di questa economia libera sono gli atti che promuovono i modelli alternativi. Nei saggi, articoli, interventi, eccetera, i pensatori della decrescita richiamano sempre alla vita semplice, all'autoproduzione, all'etica della sussistenza, alle relazioni, al mondo degli affetti, della cura, della condivisione, tuttavia, ogni volta che leggo, mi accorgo che trascurano di ricordare che quell'etica è nata nella domesticità, dove si sono tenute da tempi immemorabili le relazioni umane fondamentali, che quei valori si sono costituiti intorno alle donne. Ugualmente, l'enfasi sugli scambi non monetari dimentica di tenere in conto che l'economia non monetaria è in gran parte ancora oggi, anche nei paesi industrializzati, un'economia di donne. Altra citazione da Bruna Bianchi. C'è chi riconosce in queste forme di oblio una sorta di inconscio collettivo che conduce a sbarazzarsi del femminile in qualsiasi forma e occasione si presenti e che tuttavia rende complici di quel continuo, violento processo di sradicamento delle donne dal discorso e dal pensiero che conserva intatte le antiche opposizioni. Il mancato riconoscimento delle elaborazioni teoriche delle ecofemministe è pressoché generale e sono pochi gli autori che dichiarano di aver appreso dai loro scritti. Ariel Sallè, in un'intervista rilasciata nell'agosto del 2013, dice: i due movimenti, decrescita ed ecofemminismo, non si incontrano. La prospettiva del movimento per la decrescita è ancora decisamente antropocentrica. C'è ancora un grosso lavoro da fare a livello culturale. Un altro aspetto è che le soluzioni della decrescita sono gender blind, cioè cieche, non vedono il genere. Non c'è alcun assorbimento delle analisi critiche del movimento femminista, né vi è alcuna riflessione su come uomini e donne potranno superare i ruoli tradizionali in un futuro di decrescita. Non penso che esista una storia del movimento della decrescita che riconosca l'apporto delle ecofemministe, in particolare di quelle tedesche che hanno scritto negli anni 70 e 80 e che per prime formularono una proposta di decrescita, ma la chiamarono prospettiva della sussistenza. Concludendo, benché dunque non manchino i segni di dialogo, il cammino verso una vera convergenza si presenta irto di difficoltà. Quello che ho rilevato nella mia ricerca è che nelle voci e nelle parole di noi donne c'è un lunghissimo lavoro di indagine, di pensiero, di riflessione che non può essere perso. Dopo questo, far riemergere, possiamo provare a inserire le voci delle donne nella cornice della decrescita. In questi anni, partendo dal pensiero femminista che viene dal nostro recente passato e dal pensiero ecofemminista, ho fatto da ponte tra le donne più grandi di me e le più giovani, che spesso hanno smarrito il senso di queste lotte, anche se ne hanno beneficiato in alcuni casi inconsapevolmente. Noi donne abbiamo sempre voluto dire la nostra sul lavoro, sull'ambiente, sull'economia, sul futuro, sulle famiglie, sulle molte cose da intraprendere e costruire. Spesso l'abbiamo fatto usando altre modalità, magari volutamente non visibili, o meglio, rese invisibili, oppure dandoci meno spazio. Comunque sia, il discorso della parità fa acqua da tutte le parti. Gli uomini non sono e non possono essere la nostra pietra di paragone. E anche il mondo che è stato costruito, anche con l'aiuto di alcune di noi, non mi piace e non lo possiamo accettare. Siamo la spinta propulsiva del cambiamento, la nostra libertà cambia quella dell'uomo, mette in discussione il lavoro e l'economia che intorno al lavoro è stata costruita. Siamo entrate in massa nel mondo del lavoro, ma mi domando, è sempre stata questa una vittoria? In principio sì, ma poi siamo diventate anche noi alienate. Sempre alla rincorsa del tempo degli orologi, quel tempo che non può bastare, perché alle donne, ma anche agli uomini, interessa anche il tempo della relazione. Il tempo del lavoro retribuito non può allontanarci dai nostri desideri di donna e dalle opportunità di cambiare e migliorare la qualità della vita di tutte. La cornice nella quale noi donne operiamo è verticale, militarista, gerarchica, non ci piace per nulla, ci siamo dovute adattare, ma non fa per noi. La sapienza di essere donna di tempi antichi ci insegna dove cercare modelli di nuove geografie relazionali. Non si tratta solo di una somma di abilità da acquisire, ma soprattutto di riconoscere, accettare, assumere e amare il fatto di essere guida di tutta la gente. Quella efficacia ed eleganza dei gesti e dei comportamenti, quell'autorità gentile ma fermissima che emanava dalle donne, era appunto lo stile generale con cui svolgevano un'incessante opera di attenzione, vigilanza, rassicurazione, creazione, cura e indirizzo del buon andamento della vita e delle idee che lo ispiravano. Quell'opera non veniva mai a mancare. Cosa sarebbe successo se quell'opera fosse venuta a mancare? Mancando quell'opera, dice Daniela, mi sembra evidente, la terra collassa. Ma ecco spunta l'alba e un altro giorno si prepara al calore e al silenzio. All'alba, al largo sul mare, il vento dell'alba increspa e scivola. Io sono qui, oppure là o altrove. Nel mio principio di donna è la loro fine.